Bibliovegit. Rubrica di divulgazione editoriale vegana, vegetariana ed animalista, a cura di Grazia Cominato.
Animalità tradita, le radici dello specismo è il libro di cui parliamo oggi con l'autrice Giulia Eliala di Loreto. Ciao Giulia, ben arrivata!
Ciao, grazie mille per avermi qui, sono molto contenta.
Senti Giulia, tu sei laureata in filosofia e da 10 anni ti occupi proprio di filosofia antispecista, ma ti ricordi a quando risale la tua scelta di vita cruelty free e antispecista? Cioè, fin da piccola avevi proprio questo amore per le altre creature che non sono gli esseri umani?
Sì, allora io fin da sempre, proprio fin da quando ero piccolissima, ho sempre sentito una connessione con la natura e anche con gli animali non umani. Già da piccola in realtà mi rifiutavo di mangiare carne, però purtroppo un po' per tradizione, un po' perché la mia famiglia, io sono cresciuta in Campania, nella zona del Bresciano, quindi comunque... E lì c'è un contesto abbastanza conservatore da questo punto di vista, però ricordo molto bene che per me era proprio una cosa conflittuale, no? Una cosa da conflitto interiore, il fatto di crescere a contatto con la natura, a contatto con gli animali, eppure già mi chiedevo, ma è giusto che io, ad esempio, avevo parecchi cani quando ero piccola e mi chiedevo, ma è giusto che io ami il cane e magari mangio invece il maiale, la mucca, le uova delle galline e così via. E quindi io fin da piccolissima un po' ho avuto questo retaggio filosofico che ha preceduto in realtà i miei studi. E mi sono sempre posta delle domande. Poi quando sono diventata attivista, quando ho abbracciato l'antispecismo, quindi stiamo parlando nel 2013, ho iniziato a fare anche attivismo e io ho sempre sostenuto comunque che i bambini sono i primi attivisti in un certo senso, perché hanno questa capacità di farsi domande fin da subito. Poi adesso io sono anche un insegnante, quindi l'ho constato a tutte le età. E diciamo, ho sempre abbracciato sia la teoria sia la prassi antispecista, perché così come sono laureata in filosofia e mi occupo attualmente di critica e teoria antispecista, e non rinnego assolutamente la prassi da attivista, quindi secondo me sono necessarie entrambe le cose.
Sì. All'epoca in cui tu hai studiato, magari il termine specismo, antispecismo, non era molto conosciuto, no? E ancora adesso, secondo me, c'è poca conoscenza di questa filosofia. È un po' come nel veganismo, no? Addirittura ultimamente ho letto che ci sono correnti che affermano che essere antispecisti non significa necessariamente essere vegani. Ecco, tu come la vedi la cosa? E soprattutto, da dove arriva il termine specismo, antispecismo?
Allora, il termine specismo è stato coniato negli anni 70 da uno psicologo di nome Ryder. Secondo Ryder, lo specismo è tutto quell'insieme di azioni che la nostra specie umana mette in atto nei confronti degli altri animali. Quindi un insieme di pratiche che sono volte sostanzialmente all'esclusione sociale, alla marginalizzazione e all'oppressione. Lui parla proprio di comportamenti discriminatori nei confronti degli altri animali da parte nostra. Per quanto riguarda il veganismo, il mio libro ne parlo, fin dalla Grecia classica abbiamo fonti che ci attestano che il veganismo fosse già in un certo senso percepito come politico perché riguarda tutta la sfera morale e sociale della comunità, no? Di cui si fa parte, e anche gli altri animali fanno parte di questa comunità, ed è una cosa che purtroppo nel corso dei secoli abbiamo progressivamente ridimensionato e dimenticato. Per quanto riguarda l'essere vegani, antispecisti, io credo che, allora, se andiamo ad analizzare che cosa significa essere vegano è una pratica di boicottaggio a livello economico, quindi astenersi di carne e derivati animali va a danneggiare comunque il sistema capitalista specista, e dall'altro lato, secondo il mio punto di vista, sarebbe un po' incoerente definirsi antispecisti non vegani, perché comunque non basta semplicemente andare contro il capitalismo c'è una discriminazione nei confronti degli altri animali perché mangiare un altro essere vivente significa incorporarlo, annichilirlo nella propria essenza. Quindi da parte mia, salvo ovviamente eccezioni, quali ad esempio disabilità da un punto di vista di salute, io credo che veganismo e antispecismo debbano viaggiare di pari passo, così come l'antispecismo deve viaggiare di pari passo con altre lotte da un punto di vista sociale e politico. Non potremmo definirci femministi e al contempo abusare di una donna. Non potremmo definirci antirazzisti o persone che appoggiano la decolonizzazione di certi territori, comunque o portando avanti prassi che sono razziste o comunque sostenendo stati, e apro e chiudo parentesi, riferimento non casuale alla situazione palestinese, bene ricordarlo.
Sì.
Insomma, deve viaggiare di pari passo, secondo me, sia da un punto di vista individuale sia da un punto di vista collettivo. E il veganesimo non va ridotto a una mera prassi di boicottaggio, una mera prassi individualistica.
Certo. Guarda, per quanto riguarda il discorso Israele-Palestina, come sfondi una porta aperta, non l'ho sempre sostenuto, adesso è un chiaro coming out, ecco.
Assolutamente,
Sì.
assolutamente, anche io, sì.
Senti, adesso parliamo proprio del libro, no? E partiamo proprio dal
Certo.
titolo, Animalità tradita. Cosa si tradisce? Cosa si è tradito?
Beh, il mio libro nasce sostanzialmente da un vuoto teorico. Ci sono state nel corso di questi anni, comunque da quando Ryder ha coniato il termine specismo, moltissime definizioni di che cos'è lo specismo, dalla parte socioculturale, dalla parte filosofica, fino anche all'etologia e alla biologia. Abbiamo, insomma, tantissime definizioni di che cos'è lo specismo, però non abbiamo ancora un libro che trattasse in modo sistematico, con un certo metodo, della storia dello specismo. Nel mio libro ho analizzato come in Occidente si è venuto a creare e come si è modificato nel corso del tempo il nostro rapporto rispetto alle altre specie animali. Questo è un libro che non è chiaramente fine a se stesso, perché se guardiamo il contesto in cui siamo immersi, ha sicuramente una certa utilità. Ci troviamo in un contesto che gli scienziati chiamano antropocene, quindi un contesto che è caratterizzato dalla forza umana che supera le forze geologiche, quindi siamo in un'era in cui l'uomo va a incidere in modo sostanziale rispetto all'ecosistema terrestre. Quindi ci troviamo in un contesto di crisi climatica, ci troviamo in un contesto caratterizzato da zoonosi, di cui il Covid è solo uno della lunghissima lista. C'è anche una certa attualità, se vogliamo fare un po' uno zoom per quello che è il contesto italiano, con ciò che è successo al rifugio Cuori Liberi e relativamente alla peste suina africana che stiamo ancora affrontando oggi, il mio libro offre certi spunti per andare a ridisegnare, a ridefinire quello che è una convivenza multispecie. Una convivenza multispecie che non si propone di tornare a una età dell'oro arcaica, forse mai esistita, ma una convivenza multispecie che vuol far sì che si prenda atto, si prenda consapevolezza di quello che la nostra specie ha fatto nei confronti degli altri animali nel corso del tempo, e a fronte di questa consapevolezza poi vada ad agire. Ed è un
Sì. Certo.
agire che non è proiettato in un futuro ipotetico, ma nel qui e ora, perché è proprio oggi che iniziamo a piantare le basi per quello che vorremmo costruire in questa società.
Il tuo è un libro dettagliato e passo per passo si affronta anche l'evoluzione del rapporto degli uomini con gli animali. Perché in un certo senso era naturale, no? Quasi giustificato essere specisti per i nostri avi in un certo periodo storico, mentre non lo è più ai giorni nostri.
Beh, allora, ci sono moltissime risposte che potremmo dare a questa domanda. Sicuramente nel mio libro parlo in primis della questione dell'antropopoiesi, cioè del fenomeno attraverso cui l'essere umano va a costituire la propria identità. E non è un fenomeno da poco. Io credo che in questo frangente, cioè nel momento in cui gli esseri umani, i primi esseri umani, hanno dovuto costituire appunto la propria identità, questa per forza di cose sia andata a costituirsi in modo antropocentrico e specista. Chiaramente io nel libro, nel corso della trattazione, parlo di tre step sostanzialmente, del fenomeno della predazione, del fenomeno del sacrificio animale e del fenomeno della domesticazione e dell'allevamento. Chiaramente non possiamo parlare di specismo per quanto riguarda il fenomeno della predazione perché è un contesto in cui non c'erano delle differenze di specie, salvo poi quando un pochino più avanti è sorto, ad esempio, il tabù del cannibalismo, per cui noi non mangiavamo i nostri conspecifici, i nostri simili, però mangiavamo gli altri animali e già lì c'è una differenza. Però i primi esseri umani non si concepivano sicuramente in modo differente rispetto agli altri animali, nel senso che si concepivano come se fossero tutti sullo stesso piano. Tant'è vero che il fenomeno della magia della caccia andava proprio a scongiurare una vendetta nei confronti dell'animale che poi sarebbe stato cacciato. Quindi i primi esseri umani erano in un certo senso preoccupati di operare la caccia nei confronti di un certo animale e avere di conseguenza una ritorsione, come se andassero a perturbare lo status quo. E questo cosa comporta? Che nel corso del tempo, quindi passiamo dalla predazione al sacrificio animale, poi alla domesticazione, anche se andiamo a considerare le prime forme di spiritualità, erano tutte forme di spiritualità animistiche o politeiste, per cui l'animale era venerato. L'animale era venerato ed era cacciato e sacrificato. E ci sono studi antropologici da questo punto di vista, perché veniva scambiata una vita per la vita del contesto associato in cui appunto questi esseri umani erano immersi. È andato sostanzialmente a consolidarsi appunto questa prassi nel corso del tempo. Si sono chiaramente aggiunte delle modificazioni di questa concezione dell'animale. L'animale ha via via perso la propria concezione e concettualizzazione di essere sacro, mediatore divino, se non anche divinità. E è diventato sempre più un utile da cui trarre appunto beneficio, che fosse la carne, i derivati animali, fossero le pelli e così via. E questo purtroppo ha fatto sì che il processo di antropopoiesi si sia trasformato in un qualcosa che abbiamo dato per assodato. E chiaramente oggi non è più sostenibile un concetto simile, non perché, magari ricalcando certe narrative essenzialiste per cui non siamo più nella preistoria, non possiamo pensarla come l'uomo con la clava, eccetera, eccetera. Non è semplicemente per questo motivo, ma perché siamo arrivati ad avere una concezione ben diversa anche di ciò che ci circonda. È ovvio che sorgendo società organizzate che si interrogano anche su dove poniamo la riga, in un certo senso, tra chi è soggetto, chi è oggetto, come dobbiamo convivere tra di noi, questa stella va riposizionata man mano che abbiamo anche le conoscenze per dire questa cosa non è più sostenibile, sia da un punto di vista morale, sia da un punto di vista politico, sia da un punto di vista ecologico.
Semplificando la cosa, a me viene da dire che la grossa differenza è che i nostri avi affrontavano l'uccisione o insomma la violenza verso gli animali per necessità e con rispetto, mentre
Assolutamente.
adesso non c'è, addirittura li ringraziavano, no, per il loro sacrificio. Adesso addirittura le abbiamo viste tutte le immagini dove nei mattatoi addirittura ci sono persone che beffeggiano, prendono in giro e insomma in
Assolutamente.
quel senso si è anche perso il rispetto oltre che per l'essere, l'altro essere, ma anche si è perso il rispetto verso noi stessi.
Assolutamente, anche perché se andiamo a vedere contesti di sopravvivenza, come ad esempio il fatto di cronaca di quegli sportivi che con l'aereo sono caduti nelle Ande.
Sì.
È un caso molto famoso, però in casi di sopravvivenza sappiamo benissimo che gli esseri umani sono capaci di mangiarsi anche a vicenda. Di conseguenza, secondo me, in società industrializzate, in società che comunque neanche dobbiamo andare più a cacciare, andiamo semplicemente al supermercato, la necessità viene molto molto declassata, secondo me. Passa in secondo piano, insomma. Sì, sicuramente in un contesto preistorico dove dobbiamo immaginare comunque un contesto che doveva essere anche spaventoso, a fronte della megafauna. C'erano moltissimi mammiferi carnivori che predavano gli esseri umani. E non dico che fosse giustificato in senso morale comunque cacciare a nostra volta della serie dente per dente, però chiaramente era un contesto talmente diverso dal nostro che ci viene anche un po' difficile immedesimarci, forse. Ma
Infatti.
comunque non andrebbe preso a modello perché non ha più nulla a che fare con il contesto in cui viviamo quotidianamente.
Sì, noi adesso dobbiamo avere paura di noi stessi, non della natura.
Sì.
Tu nel tuo libro, appunto, parlando anche di questo rispetto verso gli altri, parli molto di simboli, di culto, di religioni, più che religione, di culti proprio. È una fase storica importante per l'essere umano.
Sì, moltissimo. La fase che caratterizza la parte sacrificale del nostro rapporto con gli altri animali è fondativa, dal mio punto di vista, è una delle tesi portanti del mio libro, il fatto che noi siamo andati a sacrificare appunto gli animali non umani, inizialmente perché era un bisogno e dovevamo giustificare in un certo senso quello che facevamo perché era terribile. Andando poi le varie società via via a costituirsi, il sacrificio diventa una parte, e anche la parte religiosa diventa una parte marginale, ma non più di tanto se consideriamo che comunque, stando alla tesi del mio libro, io analizzo il sacrificio come una fase protocapitalistica della società, per
Sì.
tutta una serie di pratiche per cui gli animali andavano ammassati, tenuti come riserva appunto sacrificale, una riserva per cui se non ci si poteva sfamare in altro modo si uccidevano gli animali, però chiaramente questo, man mano che andiamo avanti, soprattutto quando viene introdotta l'agricoltura, potremmo pensare abbiamo più cibo vegetale, non è più necessario mangiare gli altri animali. E invece più cresce la domanda di cibo, cresce anche di conseguenza l'andamento demografico, quindi la popolazione, e cresce anche parallelamente la domanda di derivati animali. E questo ci fa capire che nonostante avessimo avuto la possibilità di dire molto tempo fa, ok, questo non è più necessario, siamo andati avanti. Quindi, da qui in avanti, il problema è stato capire nella mia ricerca perché, insomma, perché se una cosa non è più necessaria, continuiamo a farla. E
Infatti.
lì entrano chiaramente in gioco tutta una serie di credenze, di aspetti culturali, soprattutto con la propagazione del cristianesimo. Il cristianesimo è la prima religione in Occidente che ci dice che gli altri animali sono beni e non sono più soggetti, come venivano invece pensati nei culti appunto precedenti al cristianesimo, e questo cambia moltissimo. E sicuramente l'influenza del cristianesimo, quindi come l'animale viene pensato in contesto cristiano, è a influenzare moltissimo anche le pratiche, perché non si tratta soltanto di come noi pensiamo l'alterità animale, ma anche come noi ci rapportiamo ad essa in conseguenza a come appunto noi pensiamo.
Tu parlavi appunto prima di ricerche che hai fatto. Quindi, per scrivere questo libro, le nozioni, no, sono tutte quelle che facevano parte del tuo bagaglio culturale acquisito durante i tuoi studi, oppure hai fatto ulteriori ricerche? Come ti sei approcciata nella stesura di quest'opera?
Ma come dicevamo all'inizio, le parole specismo e antispecismo sono ancora purtroppo ad oggi un po' poco conosciute. Quindi purtroppo il mio percorso di studi non mi ha agevolato, anzi, le università che ad oggi dovrebbero essere comunque avanguardie del pensiero contemporaneo, spesso vanno a riproporre anche modelli di pensiero e di pratiche che non sono esattamente all'avanguardia. In realtà è difficile anche parlare di specismo-antispecismo in spazi come questi, E la ricerca che ho fatto io è stata sicuramente molto difficile, al di là del fatto di aver dovuto reperire testi in lingua greca. Per fortuna ho fatto il classico, quindi almeno ero avvantaggiata da questo punto di vista. Però no, purtroppo è una cosa che ho dovuto fare in autonomia, perché appunto non se ne parla abbastanza e i risultati si vedono.
Infatti, quando è nata la scintilla per la stesura di questo libro? Quando hai sentito proprio l'esigenza di scriverlo, che hai detto no, basta, perché tu hai scritto anche altri testi?
Io finora ho scritto come saggio filosofico solo questo e sto lavorando per scrivere il secondo, però finora mi ero concentrata soltanto sulla stesura di articoli accademici. Quindi questo libro è la mia prima vera pubblicazione in senso stretto, in senso di libro vero e proprio. La scintilla, ma ripeto, per me, che comunque sono diventata vegana e antispecista nel 2013, è sempre stata un'esigenza parlare della condizione animale. Quindi avevo in realtà questo sogno nel cassetto. Fin da piccola volevo scrivere un libro, però specificatamente di questo argomento, forse da quando sono diventata antispecista e attivista. Quindi è stato il mio attivismo a spingermi nell'approfondimento teorico, motivo per cui ho anche scelto filosofia per andare alle radici. Il sottotitolo del mio libro è Le radici dello specismo. Questa indole filosofica che ho sempre avuto e che poi è andata a confluire anche nei miei studi, mi ha spinto poi a ricercare, ricercare, perché da un lato c'era questo vuoto teorico che andava colmato e dall'altro questa esigenza, ancora quando ero attivista, proprio perché non c'era un libro che parlava delle radici dello specismo, mi sono messa a cercare, ricercare e cercare di appunto darmi delle risposte come attivista. E poi ho pensato che sicuramente là fuori ci sarebbero state altre persone nella mia stessa situazione. E quindi da qui a voler condividere con gli altri quello che avevo scoperto, insomma.
Comunque, davvero molto interessante il modo in cui affronti la tematica, no? È un approccio antropologico e comparativo ed è molto, molto interessante e molto utile. C'è stato qualche passaggio che per te è stato ostico per qualsiasi motivo, perché non trovavi informazioni, perché ti mancava qualcosa, perché non si sbloccava?
No, passaggi ostici no. È stato difficile sicuramente mettermi a scrivere la parte, per esempio, sui filosofi greci, ma per una questione di fonti, perché purtroppo c'è anche una questione di andare a recuperare fonti che non sono di lingua italiana e di conseguenza interi passi li ho dovuti ritradurre autonomamente per andare a cercare magari delle sfumature che rendessero più l'idea di quello che voleva dire un certo autore, oppure anche nel corso comunque del libro ci sono diversi richiami concettuali a parole greche o comunque parole di altre lingue. Nel greco, ad esempio, abbiamo tsumos. Tsumos è un termine greco che riassume sia il concetto di razionalità sia il concetto di irrazionalità. E questo secondo me è emblematico, e lo cito appunto in questa parte del libro, perché va a spiegare come i greci si rapportavano rispetto all'alterità animale, che è molto diverso rispetto a come noi ci pensiamo. Addirittura noi ci pensiamo Homo sapiens, no?
Infatti.
L'unica specie intelligente su tutte. C'è una bellissima citazione di Gunther Anders che dice: trattare le miriadi di specie esistenti come se formassero un unico e solo blocco di esistenza non è altro che megalomania antropocentrica. Cioè il fatto che noi prendiamo tutto l'insieme estremamente sfaccettato e lo chiamiamo animali, e poi ci siamo noi Homo sapiens,
Sì, è vero.
dimenticandoci che anche noi facciamo parte di questo gruppo, il gruppo del regno animale.
Volevo proprio arrivare a conclusione leggendo quello che c'è scritto nella terza di copertina del tuo libro, che dice: troppo spesso dimentichiamo che la nostra identità si è formata in quanto parte integrante di un'animalità più estesa. Siamo cioè animali molto più di quanto saremmo portati a pensare. L'impiego spiego della classificazione binaria che erge l'essere umano ad unico animale dotato di intelligenza, pensiero, linguaggio e anima, ha sancito un punto di rottura ontologico senza precedenti, contribuendo a quella che fu una scelta politica di progressiva esclusione degli altri animali dalla sfera del riconoscimento sociale e comunitario. Racchiude sì. proprio quello che hai detto nell'ultima parte dell'intervista, in pratica.
Sì, esatto.
Questo pensiero.
Dimentichiamo spesso anche il fatto che gli esseri umani si sono coevoluti con gli altri animali e soprattutto che la nostra specie ha convissuto con tante altre specie di esseri umani. Prima di diventare semplicemente Homo sapiens.
Sì.
E questo in realtà dovrebbe aprirci alla possibilità di ripensare non solo la categoria animale in quanto una proiezione in realtà di quello che noi pensiamo rispetto agli altri animali, quindi un qualcosa che è culturale e soggettivo, non biologico e oggettivo, e appunto ripensare l'animale e ripensare anche l'essere umano, perché aprirci alla possibilità di una convivenza multispecie va a rimescolare completamente le carte rispetto a ciò che siamo abituati a pensare da sempre.
Mentre parlavi mi veniva proprio in mente che prima di ripensare dovremmo riprendere a pensare, almeno quello.
Assolutamente.
Allora, abbiamo parlato con Giulia Eliala di Loreto di Animalità tradita, le radici dello specismo. Casa editrice Ortica, la collana Gli Artigli. Grazie Giulia di essere stata con noi su Radio Vegit per la rubrica Bibliovegit.
Grazie mille a voi e spero che ci risentiremo presto.
Sicuramente nelle prossime tue pubblicazioni segnati che mi piacerebbe lanciarle. Bene, allora saluto tutti, ci risentiamo per la prossima pubblicazione non solo di Giulia ma anche di qualche altro autore su Bibliovegit.